A questo punto diamo la parola a tutti i dubbi che potete avere voi, alle vostre richieste e domande.
Ho sentito parlare del fatto che ultimamente in Israele si cerca di fare una normalizzazione del colonialismo, cioè del fatto che se uno serbo va lì, cercano di far apparire il tutto come se fosse normale, non stesse succedendo niente di strano. E volevo sapere se è vero e se è vero come fanno ad uscirci.
Devo dire che la domanda è interessante perché esiste una strategia molto complessa che serve proprio ad attuare quello che dici tu. Nella percezione di molti israeliani, soprattutto quando parliamo di Gerusalemme Est, e parliamo di alcune zone della Cisgiordania che sono a ridosso del territorio, tra virgolette, riconosciuto di Israele, perché ovviamente siccome non sono mai stati delineati dei confini precisi, è difficile ovviamente dare una definizione precisa del territorio israeliano, anche perché è molto diverso da quello del piano di spartizione del 47. Però tornando appunto andando a questa storia della colonizzazione, sicuramente esiste una politica ben precisa ed una percezione da parte della maggioranza della popolazione israeliana che tutto sommato, innanzitutto Gerusalemme Est è parte di Israele e noi dobbiamo sottolineare che tutta Gerusalemme, ancora oggi, è considerato territorio occupato. Non mi riferisco solo alla parte est, quella araba occupata da Israele nel 67, ma mi riferisco anche a quella ovest, che non è una mia definizione, ma semplicemente l'Europa, anche il nostro paese, l'Italia, gli stessi Stati Uniti, considerano tutta Gerusalemme, almeno formalmente, ufficialmente, un territorio occupato, perché nel piano di spartizione del 47 Gerusalemme doveva essere una città internazionale insieme a Betlemme. Poi sappiamo come sono andate le cose e questa risoluzione è ancora valida, tant'è vero che le ambasciate non sono a Gerusalemme, tranne un paio di casi delle repubbliche delle banane che hanno piazzato la loro ambasciata a Gerusalemme. Tutte le ambasciate sono a Tel Aviv perché la comunità internazionale, certo, non è sincera, non dice quello che pensa realmente di Gerusalemme, però comunque non considera questa città la capitale di Israele. Per gli israeliani è diverso, a loro non interessa cosa si pensi a Washington, a Roma, loro devono essere solo degli alleati ed appoggiare le politiche israeliane, punto e basta. Israele decide quello che vuole fare sul territorio, quindi Gerusalemme, anche la parte est, è parte del suo territorio. E all'interno di questa definizione la maggior parte degli israeliani ritengono assolutamente parte di Israele anche le colonie costruite all'interno della zona araba della città, tant'è vero che li chiamano quartieri e non solo Israele, perché poi queste politiche trovano un'immediata attuazione anche a livello mediatico e non solo in Israele, anche in Europa. Un'agenzia di stampa italiana, la più grossa Lanza, quando parla dei quartieri di Gerusalemme, scusate, quando parla delle colonie di Gerusalemme come Gilo, come Haromah, Pisgah Zeev e tante altre, non li chiama solo quartieri, li chiama addirittura rioni. E io mi immagino quando un lettore italiano di un giornale che pubblica le notizie dell'Ansa legge del rione di Gilo e pensa ovviamente a qui, uno dei quartieri che ci sono qui a Modena, no? Mentre invece quelli sono insediamenti veri e propri della legge internazionale costruiti all'interno di un territorio occupato. Non solo, ma adesso c'è tutta una strategia di sviluppo turistico delle colonie. Sapete che Israele qualche mese fa ha dichiarato, generando anche un bel po' di problemi a livello internazionale, almeno formalmente, perché poi in realtà all'inizio si protesta e poi si calma tutto. Però ha dichiarato che alcuni siti che si trovano religiosi ed archeologici, che si trovano all'interno dei territori occupati, sono parte del patrimonio ebraico e quindi sostanzialmente parte dello Stato di Israele. Questo vale per la tomba dei patriarchi ad Hebron, così come quella di Rachele nei pressi di Betlemme e via dicendo. E all'interno di questo discorso che Israele porta avanti di riconoscimento delle colonie c'è anche una un programma vero e proprio turistico, tant'è vero che molte colonie vengono pubblicizzate su riviste internazionali, su internet. I tour operator organizzano anche dei giri nella zona araba di Gerusalemme, che viene presentata, e anche le stesse colonie, come parte di Israele, e i siti che si trovano lì sono ovviamente solo di Israele e non anche dei palestinesi. Qualche mese fa è venuto fuori, ma neanche, credo un paio di mesi fa, quindi non tanto, è venuta fuori questa proposta di legge di un deputato israeliano che vuole limitare l'utilizzo di guide turistiche palestinesi all'interno di Gerusalemme Est, perché dice lui queste guide riferiscono che queste zone sono all'interno di un territorio occupato, e alcuni siti, queste guide spiegano ai turisti che sono dei palestinesi o quantomeno appartengono al patrimonio cristiano e islamico. Dice, tutto questo va contro gli interessi di Israele, va contro i nostri disegni ultimi, e quindi per questo motivo da oggi in poi, questo, in realtà questa legge non è ancora, questo provvedimento non è ancora passato, però si dice da oggi in poi bisogna prevedere che a guidare soprattutto i gruppi molto grossi di turisti siano delle guide israeliane, che quindi devono dare una versione israeliana, una versione sionista, non ebraica, tengo a precisare, una versione sionista di quelli che sono i siti archeologici, della storia, delle tradizioni, della cultura, delle aree anche nelle zone occupate. E si parla anche con intensamente, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, di un movimento turistico che interessa sempre di più anche alcune colonie all'interno, anche in profondità della Cisgiordania. In ultimo, dobbiamo poi sottolineare, cercherò di essere breve, la questione della colonia di Ariel, di cui forse avete sentito parlare. Ariel è la seconda colonia per grandezza e importanza che c'è nei territori occupati, subito dopo quella di Malé Adumim, e recentemente è stato inaugurato un centro culturale dove è stato organizzato un programma di rappresentazioni teatrali, musicali, di tutto rispetto, con grandi compagnie locali e forse in futuro verranno anche internazionali. Siamo proprio all'interno, proprio in profondità nella Cisgiordania, a 10 km soltanto da Nablus, che è nel centro della Cisgiordania. Nablus è una città palestinese, la più grande della Cisgiordania. Ebbene, quando in Israele una fetta di artisti, attori, intellettuali, sceneggiatori si sono opposti, dicendo ma quelli sono territori occupati, non bisogna andare lì, dobbiamo opporci in qualsiasi modo, c'è stata una risposta durissima da parte del governo e non solo, addirittura sono stati accusati quasi di essere degli antisemiti, degli ebrei antisemiti, perché boicottavano altri ebrei, e quindi tutto il discorso dell'occupazione, tutto il discorso delle colonie è passato in secondo piano, se per il semplice motivo che sempre di più in Israele, ma sempre di più anche fuori, c'è l'idea che quei territori non sono più occupati, ma sono, come si dice, territori disputed, territori contesi, che quindi è uno status tutto da definire, e poi tutto sommato Israele ha dei diritti molto forti su quei territori, perché storicamente insomma, appartenevano alla biblica Eretz Israele, alla terra di Israele, e quindi si vedrà poi come va a finire, però non c'è nulla di illegittimo nelle politiche che Israele applica verso appunto il riconoscimento della colonizzazione.
Io vorrei che fosse chiarito un equivoco. Si parla abitualmente di Israele e Stati Uniti come se fossero realtà diverse, stati separati. Forse una chiave di lettura migliore sarebbe vederlo come una simbiosi, perché oppure si può parlare, che so, di un presidente americano di turno che se cerca di esercitare pressioni su Israele, l'elite israeliana sa benissimo come deve fare, vola a Washington, bypassa il presidente dopo averlo salutato e va direttamente a conferire con i congressisti, con l'AIPAC, che è quella che distribuisce i soldi a chi vuole, per le campagne elettorali, cioè forse aiuta di più a capire una chiave di lettura che veda Israele e gli Stati Uniti come una realtà unica, più che due stati separati. Voglio dire, il presidente degli Stati Uniti è l'uomo più potente del mondo nella misura in cui è portavoce delle elite dirigenti. Nel momento in cui vuol fare di testa propria diventa un personaggio patetico come sta diventando Obama.
No, rispondo io a questa, poi se vogliono rispondo anche gli altri donatori ovviamente. E io non penso che sia questa la lettura corretta dei rapporti fra Israele e Stati Uniti. E innanzitutto Israele e Stati Uniti hanno avuto spesso nella loro alleanza strategica agende diverse nello stesso Medio Oriente. Il momento in cui queste agende hanno, come dire, sono si sono avvicinate di più è stato al momento della presidenza di George Walker Bush, che come sappiamo è stato il presidente più reazionario della storia degli Stati Uniti, e di fatto quello è stato il momento più in cui si sono intrecciati maggiormente. Gli Stati Uniti però, bisogna ricordarlo, anche quando è nato lo Stato di Israele nel 1948 è stata proclamata la nascita dello Stato, non sono stati i primi a riconoscerlo de jure, sono stati i secondi, perché il primo paese a riconoscerlo de jure è stata l'Unione Sovietica, questo per la verità storica. Adesso poi, dopodiché, uno può dire: siccome gli Stati Uniti e Israele abbaiano allo stesso modo o fanno le cose uguali, allora. Però attenzione, perché c'è un rischio, secondo me, nel vedere questo, che è non vedere la realtà. Cioè, gli Stati Uniti, quando hanno fatto delle pressioni su Israele, ci sono stati momenti in cui l'hanno fatto, non che poi abbiano fatto la rivoluzione mondiale permanente, ma hanno fatto delle pressioni sugli Stati Uniti. È stato il momento in cui avevano una forza militare effettiva all'interno del Medio Oriente. Oggi nello scacchiere medio orientale gli Stati Uniti non sono in posizione militarmente favorevole, questo comporta di conseguenza una minore possibilità per gli Stati Uniti di influire e influenzare la politica israeliana. Secondo me non è l'AIPAC che detta la politica statunitense, questo secondo me è un grosso abbaglio. Una delle più grosse lobby pro-sioniste negli Stati Uniti è cristiano-protestante, che di ebreo non ha nulla, di ebraico non ha nulla, né a livello religioso né a livello etnico, né come poi direbbe Fausto Gianelli, giustamente, non si può definire ebreo, è vero, però una delle lobby più forti su cui poggia Israele negli Stati Uniti è quella. Mi ha colpito una volta di sapere che uno dei pastori protestanti, no, di questa lobby, il nome esiste ma onestamente non me lo sto ricordando, disse due cose interessanti e simpatiche: che Sharon era caduta in coma, il coma era la punizione divina per aver fatto sì che i coloni si dispiegassero dalla striscia di Gaza, come ha spiegato prima Michele, non se sanno. E l'altra cosa interessante era che questa lobby pro-sionista, protestante, cristiano-protestante, sosteneva la necessità di aiutare tutti gli ebrei del mondo ad andare in Israele. Una volta arrivati lì, no, o questi si convertivano al cristianesimo o sarebbero stati sterminati. Questo per volere divino, no? Questa è la propaganda, ovviamente. Poi, di fatto, però, bisogna stare un attimo, a mio parere, più attenti nel fatto di identificare. Cioè, troppe volte io lo sento, onestamente non sono d'accordo nel pensare che Israele sia la 51esima o 52esima stellina sulla bandiera statunitense. Sono dell'avviso che i due paesi e le due leadership, non è detto che debbano andare sempre d'accordo. Se si guarda al 2010, Israele ha inflitto non poche umiliazioni all'amministrazione statunitense, non poche, adesso non le elenco perché neanche me le ricordo, però insomma ci sono state alcune cose significative. In anni passati, quando Israele è stato indotto a sedere alle tavole negoziali, per quanto privi di sostanza o comunque nati morti, questo è stato grazie al fatto che gli Stati Uniti hanno fatto delle pressioni, soprattutto in ambito di forniture militari e quant'altro. Quindi, voglio dire, questo significa semplicemente che lo scacchiere mondiale è più complesso di quello che noi possiamo desiderare sicuramente, ma bisogna guardare anche a questa complessità, altrimenti si rischia di come dire, fare un'amalgama che poi confonde, no? Allora, da questo punto di vista, insomma, penso che, ripeto, non è così semplice, a mio parere, la vicenda è un po' più complessa e sarebbe bene forse starci un attimo più, no, nel senso avere più l'allerta rispetto a queste cose, perché poi altrimenti non si il mio accenno, e non vorrei essere stata io a indurre la cosa sull'amministrazione Obama, è perché, come tutti sappiamo, il fatto che George Bush sia stato sconfitto a partire da quelle cose che diceva Barack Obama, aveva indotto moltissimi a sperare che poi quell'amministrazione fosse in grado, no, di entrare in conflitto con la leadership israeliana. Purtroppo però gli Stati Uniti, come dire, non hanno mancato di rispettare una loro regola, che è quella appunto della debolezza interna al Medio Oriente, che attualmente insomma è abbastanza evidente rispetto a una cosa.
Antonio.
Di fronte a questo progetto fortemente etnocentrico e che sta realizzando una situazione di apartheid, come si sta articolando la risposta palestinese nei suoi vari componenti, con la Palestina, i partiti marxisti? Sta emergendo una sintesi oppure si è ancora in una contrapposizione netta?
Puoi rispondere?
No.
Diciamo che questo è l'altro lato della medaglia, cioè la grande frammentazione che c'è nella politica palestinese, e non mi riferisco soltanto a quella che è la contrapposizione, la rivalità anche armata che c'è stata e c'è tra Hamas e Fatah, che è un discorso lunghissimo, non lo affrontiamo adesso, non so se ci sarà il tempo di farlo dopo. Il discorso è che i palestinesi arrivano a questo appuntamento gravemente divisi, e per la verità è esattamente il risultato della politica israeliana, perché gli israeliani hanno lavorato tantissimo per, e non solo gli israeliani ovviamente, per spaccare i palestinesi, e alla fine ci sono riusciti. E io credo che entrambe le parti, tutte le parti coinvolte in questo ruolo, hanno delle responsabilità enormi. All'interno di questo discorso però bisogna anche sottolineare che quella che è la funzione e il ruolo dell'autorità nazionale palestinese. Io credo che sia una struttura estremamente deleteria per le aspirazioni nazionali del popolo palestinese, e una struttura che garantisce un'amministrazione civile alla maggioranza della popolazione palestinese su un territorio che è estremamente limitato. Abbiamo un governo, quello palestinese, che è sostenuto abbondantemente, soprattutto dal punto di vista economico, dall'Unione Europea. Aiuti per miliardi di dollari sono arrivati in questi ultimi anni, spesso sono finiti all'interno delle maglie della corruzione, ma soprattutto sono finiti nella costruzione del sistema di sicurezza palestinese, ma solo di nome, perché questo sistema di sicurezza è stato costruito per garantire in realtà la sicurezza di Israele. Tant'è vero che gli americani, che qui entro un po' nel discorso anche di prima, un discorso davvero molto complesso quello dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, con varie sfaccettature, davvero difficile, si potrebbe discutere questa cosa per giorni, però sicuramente gli americani sono molto inclini a realizzare quelle che sono le, i diktat che Israele pone da un punto di vista della sua sicurezza, e quindi non è un caso che gli americani si siano assunti il compito di finanziare e di fare addestrare le forze di sicurezza palestinesi in Cisgiordania per dare la caccia a quelli di Hamas. Non dimentichiamo ovviamente che Hamas a suo modo poi ovviamente perseguita anche i suoi rivali politici nella striscia di Gaza, però è chiaro che le forze di sicurezza dell'autorità nazionale non sono certo libere di difendere i palestinesi da un pericolo esterno, per proteggerli dalle incursioni dell'esercito israeliano che proseguono ogni notte anche all'interno delle città autonome, quindi pienamente autodeterminate dell'autorità nazionale in Cisgiordania. Sono lì perché devono impedire innanzitutto che esploda una nuova intifada, devono impedire che Hamas possa avere una struttura non solo militare ma anche politica nel vero senso della, della parola, e quindi ogni giorno noi ascoltiamo e riceviamo delle notizie che riguardano, che parlano di arresti di militanti veri e presunti di Hamas e anche di altre fazioni. Tu mi chiedevi a proposito delle fazioni marxiste, io per la verità insomma se ci sono le cerco, ma non ne girano più tante diciamo in Palestina, di nome sì, anche il Fronte Popolare sicuramente insomma si dichiara ancora un'organizzazione di sinistra e marxista, però al di là voglio dire di questo la sinistra palestinese è sicuramente in una fase da lungo tempo, così come quella italiana per la verità, molto molto difficile insomma, abbastanza evanescente, e all'interno diciamo che la grossa difficoltà della sinistra palestinese e di altre forze che non fanno capo né a Fatah, né a Abu Mazen e né a Hamas è stata quella di non aver saputo realizzare un suo progetto, progetto proprio che è quello di porsi tra queste due parti e di indicare una strada e di essere un punto di riferimento per la popolazione che in maggioranza è assolutamente contraria a questa rivalità tra Hamas e Fatah, che si rende assolutamente conto di quella che è la pericolosità di questa spaccatura perché fa solo gli interessi di Israele e dei nemici dei palestinesi, però purtroppo queste forze non sono state in grado, almeno sino ad oggi, di esprimere un progetto concreto, realistico, ma soprattutto realizzabile, di alternativa verso non tanto Fatah ma l'autorità nazionale palestinese e le sue politiche, ed alternativo anche alle politiche di Hamas. Politiche che, ripeto, quelle di tutte le parti, in questo momento sicuramente fanno il gioco di Israele, fanno il gioco dei nemici dei palestinesi e non certo quello appunto del loro popolo.
Avevo io una domanda per ognuno di voi. Allora, prima riguardo a Fausto. Tu hai più volte sostenuto il fatto della violazione del diritto internazionale da parte di Israele. Come sappiamo dal 1967, non solo prima, ma ha violato più volte delibere dell'ONU rispetto a alcune parti. Come vedi la possibilità di riuscire a riaprire un dibattito internazionale per fare in modo che Israele applichi le risoluzioni dell'ONU e non si permetta più di violare tutto il diritto internazionale, come per esempio nell'occasione della Freedom Flotilla, dove in acqua internazionale appunto sono state attaccate le navi con le conseguenze che ci sono state. La seconda domanda per la Cinzia invece riguarda questa cosa qui. Rapporto e conflitto Israele con Libano. Più volte si cerca in questo conflitto di far passare questa invasione di Israele nell'invasione del Libano come la volontà di Israele di interrompere il terrorismo internazionale, e in altre correnti si cerca di spostare il conflitto israele-libanese come una questione anche di religione, quindi rispetto al popolo di Hezbollah, quindi non il popolo di Dio, come uno scontro religioso. Volevo capire se riuscì a fare un attimo chiarezza su questa motivazione di Israele l'invasione del Libano, che più volte nell'arco degli ultimi anni è avvenuta, e capire un po' cosa si profila in futuro. Invece per Michele e Giorgio, visto che è un corrispondente dall'estero, volevo riprendere, soprattutto a quelle zone, le parole di Gideon Levi, in cui diceva fondamentalmente che con il richiedere ai cittadini di Israele il giuramento di fedeltà allo Stato di Israele si pone di fatto come uno Stato religioso, lui diceva, singolarmente parallelo a quello dell'Iran, che suo piacere non è nemico. Come vedi lo sviluppo di questo conflitto e queste possibili operazioni di guerra di Israele rispetto ai rapporti con l'Iran, anche rispetto al rapporto internazionale sull'intervento militare di Israele nei confronti appunto dell'Iran?
Vai caro. Il microfono. Scusa. C'è ragione Fausto.
Grazie.
Rinchinchin.
Ecco, spero di non averlo spento. No, la domanda porterebbe a una risposta di primo acchito un po' sconsolata e pessimista, ma visto che siamo qua, tra l'altro, non solo per l'interesse della serata e per non avvilire chi ha avuto la pazienza di stare qui a quest'ora, devo dire che purtroppo il diritto internazionale, che già di per sé è una costruzione debole, diritto internazionale è una costruzione a tigre di carta, cioè è un diritto sancito con una serie di convenzioni, di accordi, senza che esista un soggetto superiore in grado di poterli far rispettare, per cui di fatto sono inviti, diceva Cassese, un giudice della una corte importante internazionale, spesso più che precetti. Partiamo da questo. Però a volte sono funzionati benissimo, abbiamo visto il diritto internazionale giustificare in qualche modo, prima o dopo, essere l'alibi per una serie di interventi, l'ultima guerra qui in Europa, l'aggressione all'ex Jugoslavia, le due guerre in Iraq in qualche modo, cioè il diritto internazionale in realtà si è svelato in una sua debolezza, una contraddizione, cioè il fatto che deve appoggiarsi alla forza dei singoli stati e soprattutto dei più potenti, tutti sappiamo oggi quali sono gli stati, lo Stato potente, e appoggiarsi su questa forza disponibile di intervento che si presta all'ONU per far rispettare le violazioni internazionali. Ma da sé che questo è sempre stato in passato, bloccato con i veti incrociati, un sistema assolutamente antidemocratico per cui i cinque stati avevano questo potere assoluto di veto e di decisione, che sono i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. E dopo, più praticamente, dal fatto che sono gli Stati Uniti e i suoi alleati volenterosi, queste coalizioni, che decidono dove andare e come intervenire. E l'ONU arranca dopo per giustificare questi interventi. Quindi in realtà il diritto internazionale è in una condizione, se lo era in passato, mai come adesso, quando è venuto meno un certo bilanciamento, che se vogliamo si basava sul terrore, però aveva un suo senso di equilibrio e di contrappesi. Gli inglesi dicono che check and balance, ogni bilanciamento avvicina di più a un sistema alla democrazia, persino quando era un bilanciamento del terrore come quello era nel mondo diviso in due blocchi. Quando c'è stato quello, sicuramente è diventato meno democratico il diritto internazionale, si è svelato il fatto che il diritto internazionale è una costruzione di carta. E io credo che tra le tante persone che se la passano male, la sinistra in Israele, la sinistra in Italia, ne approfitto per dirlo questa serata, non è ancora stato detto, il manifesto, questa è una serata che è promossa da un gruppo modenese molto attivo, se ne è approfittato per fare anche una serata, visto anche la presenza di Michele Giorgio, di solidarietà, adesione e sostenere il manifesto, lo dico incidentalmente perché sappiamo che il manifesto se la passa male. Io devo dire che in questi ultimi anni, quando ho voluto vedere in Italia delle notizie sulla Palestina e non solo, ho avuto la fortuna di leggere sul manifesto, per questo a tutti noi dispiacerebbe, non solo ovviamente a Michele Giorgio, ma a tutti noi dispiacerebbe che sparisse, quindi cerchiamo ognuno di noi di fare davvero, quando si dice che le notizie in Italia arrivano, ha detto la Cinzia, beh arrivano, sul manifesto sono arrivate tante notizie sulla Palestina, su altri giornali arrivano in maniera scandalosa, alle televisioni si vedono delle cose per cui ci si vorrebbe strappare i capelli quando si vedono i corrispondenti Rai da Israele. Ecco, cerchiamo un pochino, non facciamo nomi dai più scandalosi, però ecco, cerchiamo di fare in modo che queste voci che apprezziamo possano continuare. Vi dico, tanti se la passano male, il diritto internazionale se la passa malissimo. Io credo che la guerra in Jugoslavia, le due guerre in Iraq gli abbiano assestato un colpo da cui farà fatica a riprendersi. Detto questo, allora cosa possono fare? Cosa possono fare i giuristi? Cosa possono fare le persone? Si cerca di intervenire in questi momenti difficili nelle pieghe del diritto. Nelle pieghe del diritto a volte si trovano anche risorse sospettate. Si è riuscito ad avere un mandato di arresto verso Sharon, che poi non è andato. Steve Livni non è atterrato in Gran Bretagna, avrebbe rischiato probabilmente un arresto. Cioè, alcuni paesi, non più la Spagna per pressioni nordamericane, non più il Belgio per pressioni nordamericane, avevano una giurisdizione internazionale, io credo fosse giusta, contro certi crimini contro l'umanità. Oggi non è più così. Alcune legislazioni nazionali comunque consentono interventi, per cui stiamo guardando, come associazioni di giuristi, Spagna, Belgio, ancora Gran Bretagna, di fare delle denunce nazionali, ad esempio il caso della Gaza Flotilla e della nave Marmara, per cui c'è stato un incontro un mese fa in Qatar, a Doha, dove una serie di avvocati, c'erano anche giuristi democratici, ci hanno studiato quelle che saranno le azioni legali su quello che è successo. Avvocati supporteranno la prossima missione della seconda flottiglia che cercherà di varcare questo embargo assolutamente illegale e illegittimo, e in questo caso si cerca davvero nelle pieghe, navigando a vista, mica solo quelle flotte, nelle pieghe del diritto di volta in volta di trovare con un escamotage, perché la via diretta non è possibile. Israele tra l'altro non aderisce alla Corte Penale Internazionale, quindi taglia la testa al toro a un sacco di possibili azioni giudiziarie per i crimini contro l'umanità, che i crimini di guerra che Israele commette, quindi è molto difficile. In questo, ecco, sta alla capacità, alla fantasia, e vi dico non di qualche avvocato, qualche giurista, qualche associazione. Queste azioni riescono sempre se c'è dietro una sufficiente capacità di mobilitazione. Ho citato la campagna di boicottaggio degli investimenti e sanzioni, che credo che sia una risposta. È un momento in cui una comunità si fa giustizia, non nel senso negativo, si fa giustizia e quindi si rende degna della parola giustizia. Si cercano alcune armi, vi dico questo, ad esempio l'incontro del Qatar Doha, un collega di Gilicera è tornato, verranno fatte azioni, l'Italia è una delle meno coinvolte, ci sono alcune denunce penali, già richiesta l'archiviazione su Rame Milano, le riproporremo, perché sono state fatte direttamente dagli interessati in una maniera un po' garibaldina, un po' arrangiata. Vedremo negli altri stati, perché non disperiamo che su questo fatto vengano incriminati gli autori, gli esecutori, i mandanti. Per Gaza c'è stato un rapporto molto bello del giudice Goston, che è rimasto lettera morta, che invitava azioni internazionali della giustizia, sulla quale però vengono fatte presso, stanno tra l'altro alcune recentissime, azioni presso le corti nazionali. Sono strade un po' contorte per arrivare comunque a ottenere qualcosa, non che venga messo in carcere probabilmente come sarebbe giusto Bibi Netanyahu o i suoi ministri, della presunta destra o partiti di sinistra israeliano, lì non solo la sinistra se la passa male, credo che si faccia fatica a definire di sinistra alcuni partiti israeliani, e quindi anche qui bisogna riappropriarsi delle parole e usare il termine sinistra con parsimonia per non svilirlo in un uso improprio. Ecco, però è il caso, in questo caso, di singole azioni. L'Italia tra l'altro in questo non è del tutto estranea, perché sulla Gaza Flotilla vengono riproposte, uno viene depositato a gennaio, una richiesta di accertamento di aggiunto, un'opposizione archiviazione, una richiesta di indagini suppletive per i cittadini italiani coinvolti, e tra l'altro altre due denunce che verranno fatte a Ginevra alla Corte dei diritti umani, che vedono coinvolti anche gli avvocati italiani assieme agli altri. Sono modi per tenere sotto pressione, dalla sentenza della Corte dell'AIA sul muro in poi, lo Stato di Israele, che comunque queste cose le patisce, anche se non conducono nessuno in galera, nessuno di fronte alla giustizia, perché mantengono viva una realtà che Israele tende ad occultare. L'hai detto prima, Gerusalemme è la capitale, è tutta non Stato israeliano, ma per gli israeliani è già occupata, certamente il 50 è già l'altra, da domani è Israele. Ecco, in realtà in questo caso mantenere viva l'affermazione di un principio di giustizia, sia pure come principio semplicemente affermato, sia pure non esecutato, come dicono gli avvocati, è importante. Cioè, si dice che in questi casi la giustizia è importante che sia anche semplicemente affermata nelle parole, perché mantenere vivo questo fatto tende a ricordare una verità di fatti, a ricordare che Israele fa un'indegna occupazione, la campagna del boicottaggio, ricordare che lo sfruttamento economico della Cisgiordania è illegittimo, è criminale, e soprattutto che la Cisgiordania non deve essere occupata da Israele. Cioè, è al di là delle conseguenze economiche dannose che si riescono a infliggere a una potenza occupante che viola costantemente il diritto internazionale, è riaffermare quotidianamente alcuni fatti basilari di giustizia, perché Israele in questo lungo tempo e nella politica dei fatti confida nel far sì che queste cose vengano dimenticate. Ecco, le azioni di giustizia sono azioni che fanno memoria, tengono vivi alcuni principi e li riaffermano. E quindi tra l'altro anche in Italia per questo verranno riproposti, e speriamo con alcuni, anche se abbiamo avuto pochissimo supporto, devo dire dal nostro governo non avevamo dubbio, per cui abbiamo richiesto di acquisire alcune informazioni che la Procura Militare ha, chieste come rogatoria, come acquisizione, scusate, non è una rogatoria, un'acquisizione indagine del giudice penale, sono state negate. Quindi un atteggiamento vergognoso del nostro governo, ma non è sorprendente. Anche in questo speriamo che un po' di pressioni di campagna possano sortire qualche effetto. Questo governo non durerà sempre, io mi auguro che duri anche poco. Quelli che verranno dopo non è detto che risolveranno i problemi in Italia, però un po' di vigilanza, il non delegare, ha detto qualcuno un po' di tempo fa, aiuterebbe anche in questo senso. Essere presenti, non delegare a chi verrà, alcune istanze, una di queste è un'istanza di giustizia internazionale, senza la quale veramente non vivono male solo in Palestina, ma faremmo fatica ogni volta noi che ci sediamo al tavolo delle corti internazionali a ritenere che queste corti continuino ad avere un senso, perché se devono solo processare i criminali del Ruanda, in contumacia il presidente del Sudan e nient'altro, queste dispendiose corti internazionali sono dei circhi che varrebbe la pena di smettere. Ecco, se noi vogliamo sederci al tavolo della giustizia internazionale, dobbiamo partire dal rivendicare azioni, pronunciamenti e sentenze verso Israele, altrimenti è ipocrisia, parole vuote, e io credo che addirittura si rischia di essere complici della falsità e delle mistificazioni.
Cinzia. Allora, molto rapidamente, perché Flavio ogni volta pone domande bibliche, cioè nel senso che i rapporti fra Israele e Libano, appunto, siamo in Terra Santa, e quindi ho detto una cosa per... Allora, se ho capito bene, ti riferivi all'invasione del 2006, insomma, l'aggressione del 2006. E quell'aggressione è stata giustificata, diciamo, solo in parte con l'argomento del terrorismo internazionale, per il buon motivo che Israele ogni volta che ha fatto una guerra d'aggressione, poi, anche se all'inizio l'ha definita in un modo, come dire, un po' dando delle dei nomi, delle giustificazioni, alla fine ha detto per il motivo per cui questa cosa avveniva. Sicuramente nel 2006 Israele innanzitutto lavava l'onta del 2000, quel ritiro dal Libano, del sud, imposto esattamente da una resistenza anche fatta con guerriglia, da Hezbollah, durata 18 anni, e che Israele per la prima volta nel 2000 si ritira da un paese, da una zona occupata militarmente senza condizioni. Questa era una cosa che era sicuramente tutti sapevamo che in qualche modo prima o poi si avrebbe colto l'occasione lavare quell'onta. Che Hezbollah possa essere accusato di essere all'interno della galassia del cosiddetto terrorismo internazionale è molto difficile, perché Hezbollah, per quanto io non sia entusiasta dei barbuti di qualunque natura, tranne forse quelli che stanno in America Latina, che hanno un significato molto diverso, l'ho detto apposta per evitare poi la polemica dopo, e Michele e Giorgio, no, scherzo, però nel senso Hezbollah è un movimento di resistenza islamica, questo per i pochissimi che possono non saperlo in questa sala, però ha un radicamento sociale e politico indubbio all'interno della comunità sciita solo fino al 2006. Dopo il 2006 questo radicamento tra l'altro sfonda la comunità sciita, i confini della comunità sciita. Io rimasi molto colpita da una foto che vidi, che mi mandò una mia amica libanese, in cui nell'aeroporto di Beirut, dove c'è il controllo da parte della comunità cristiano-maronita, campeggiavano ovunque alla fine dell'aggressione del 2006 le gigantografie di Nasrallah, il segretario generale di Hezbollah, e il segretario, non so se generale o meno, comunque il segretario di Hezbollah. E devo dire, la cosa mi colpì molto, perché mi lasciò intendere che appunto Hezbollah aveva in qualche modo, forse per una volta e per breve tempo evidentemente, visto poi dopo quello che è accaduto dopo in Libano, realizzato una sorta di unità nazionale che erano decenni che non si vedeva in Libano. Detto questo, Israele nel 2006 sicuramente aveva come obiettivo quello di colpire, come desiderio per meglio dire, di colpire l'Iran, che è il suo nemico acerrimo e dichiarato, aveva, si sa ormai per certo, che aveva chiesto questo via libera all'amministrazione Bush. Amministrazione Bush che, nonostante tutto, ha dovuto negare questo via libera ad Israele per la situazione regionale. Era una situazione, se Israele avesse colpito l'Iran, sicuramente anche gli Stati Uniti avrebbero pagato un prezzo molto alto, e soprattutto le truppe presenti statunitensi in Medio Oriente, e di conseguenza questa è stata fermata. Ultimissima cosa, dal 78 al 2006, perché se ricordo bene la prima invasione militare del Libano risale al 78, sicuramente l'elemento religioso è l'ultimo esistente sulla faccia della terra. Questo, secondo me, peraltro, già rispetto al conflitto israelo-palestinese. Sul Libano poi assolutamente, perché se pensiamo per esempio che gli alleati più stretti di Israele sono quei falangisti che provengono e se derivano direttamente dalla comunità cristiano-maronita, non c'è assolutamente un elemento religioso che scatta all'interno del conflitto, come dire, dei rapporti conflittuali tra Israele e Libano, anche perché in realtà sono conflittuali perché Israele ha invaso e attaccato decine di volte un paese sovrano. Cioè, nel 2006, lo ricordiamo tutti, è stato impressionante che nell'arco di 72 ore sono stati distrutti tutti i ponti del paese, un paese distrutto assolutamente, con appunto il cosiddetto diritto internazionale che stava a guardare mentre gli ospedali venivano bombardati e svuotati dei feriti per mitragliatori. Insomma, è una cosa talmente impressionante che i testimoni interni al Libano parlavano di un'invasione peggiore dell'82. Se immaginiamo che cosa è stato, sappiamo cosa è stato l'82, lo dobbiamo decuplicare, è una cosa impressionante come livello proprio di vendetta. Nonostante questo, però, c'è da dire che in quel caso Israele ha avuto uno smacco politico fortissimo, in parte anche militare, che è dovuto sicuramente in parte alla resistenza che i libanesi hanno opposto all'interno, soprattutto quando fu lanciata l'operazione di terra, però anche in buona parte al fatto della proprio degenerazione interna anche della colonna portante di Israele, che è l'esercito. Io do solo un dato: nel 2006 il generale che doveva lanciare la campagna militare contro il Libano, cioè il primo bombardamento, siccome stava giocando in borsa, fu sostituito da un colonnello. Questa è una cosa che a me mi ha sempre lasciato così, perché questo è chiaro che la dice lunga su quello che poi è l'effettivo stato di salute dello Stato di Israele, da un lato, però dall'altro vuol dire, è chiaro che Israele continuerà a parlare di terrorismo internazionale per giustificare le sue aggressioni. E lo ha fatto anche in caso di piombo fuso. Gli argomenti che aveva usato per il Libano sono stati centuplicati in ipocrisia su piombo fuso, per cui nel 2006 bisognava liberare, tra virgolette, i libanesi da Hezbollah, nel 2008-2009 bisognava liberare, tra moltissime virgolette, la popolazione di Gaza da Hamas, che era un governo legittimamente eletto, e forse uno dei pochi governi palestinesi dove è stato eletto senza nessun broglio, nelle elezioni del 2006 esattamente, dove addirittura anche Hillary Clinton all'epoca, se non sbaglio, stava come osservatrice in tra gli osservatori internazionali, non ha avuto nulla da ridire. Cioè, questo, l'argomento del terrorismo internazionale Israele continuerà ad usarlo. Moltissimi osservatori, io personalmente non conto niente, non sono nessuno, ma molti osservatori attenti alla vicenda, per esempio, oggi che molti paventano un attacco all'Iran, che si stia per concretizzare un attacco all'Iran, in realtà paventano e pensano possibile, se non probabile, un nuovo attacco al Libano. perché purtroppo, tra l'altro per il fatto che comunque Hezbollah è alleato dell'Iran, e quindi è chiaro che colpire il Libano è, come dire, colpire indirettamente lo Stato iraniano, l'Iran. Per cui da questo punto di vista, poi mi fermo qui perché i rapporti, come dire, sulla questione che hai posto, si potrebbe, come dice Michele, parlare per giorni, insomma.
Allora, Israele e l'Iran, no? È un tema che sempre sui nostri giornali, sui nostri mezzi di informazione in generale. Io personalmente sono convinto che la guerra ci sarà, o meglio, la guerra, un attacco israeliano contro l'Iran ci sarà, credo, all'80-90%. Israele si sta preparando a questo attacco da anni, e continuamente si svolgono delle esercitazioni non solo militari ma anche di difesa della popolazione civile, e sempre all'interno di un discorso militare, tanto è vero che poi quando scoppiano gli incendi nei boschi non hanno i pompieri per spegnere. Però l'attacco ci sarà, Israele si sta preparando, per un semplice motivo ci sarà questo attacco, perché...
No, scusa, l'hai chiamato da Roma, devo andare a richiamare. No, sono...
Perché è una questione di rapporti di forza. Israele non può accettare, dal suo punto di vista ovviamente, in alcun modo che l'Iran possa avere una capacità militare strategica. Perché Israele è l'unico paese del Medio Oriente che segretamente dispone delle armi atomiche. Questo non lo affermo io, ma lo affermano esperti internazionali, le rivelazioni di un tecnico nucleare come Panunu, vabbè, insomma sono cose che più o meno si sanno. Ora, Israele ha questa capacità nucleare unica in tutto il Medio Oriente e dà la ferma intenzione di continuare a mantenerla, nel senso che non può consentire all'Iran di diventare una superpotenza regionale. Il discorso che si fa spesso da parte israeliana è che l'Iran si è intenzionato ad attaccare, si costruirà la bomba atomica per lanciarla su Israele, è semplicemente un pretesto. Io naturalmente non posso escludere categoricamente questa intenzione da parte iraniana. Quello che tendo a dire è un'altra cosa, cioè che l'intenzione iraniana non provata, perché l'Iran per la verità nega di doversi dotare di armi nucleari, però poniamo che sia vero, lo fa non tanto per attaccare Israele, ovviamente anche Ahmadinejad usa questa propaganda per creare consenso, appunto attacca continuamente Israele, ne chiede la distruzione, la scomparsa eccetera, ma è sicuramente all'uso e consumo interno. Quello che è certo è che se l'Iran davvero intende dotarsi di armi nucleari lo fa perché vuole diventare una potenza, e lo sta già diventando, una potenza regionale al pari livello di Israele. E in questo quadro potrebbe anche costruirsi la bomba atomica, questo è chiaro. Ma soprattutto l'Iran guarda il mondo arabo, che è sempre stato suo rivale, avversario, i paesi del Golfo, le petromonarchie arabe, l'Arabia Saudita, eccetera. D'altra parte anche queste rivelazioni, per modo di dire, perché poi Wikileaks si è dimostrato insomma una mezza bufala, che cosa hanno dimostrato? Che il discorso israeliano del pericolo iraniano gode di particolare favore in ambito arabo soprattutto. Naturalmente Wikileaks, non so se di proposito o semplicemente erano quei documenti, guarda caso tira fuori solo cose a proposito del mondo arabo, mentre invece dei rapporti Stati Uniti e Israele non si è saputo nulla, insomma, questi dispacci dell'ambasciata israeliana a Tel Aviv diretti a Washington. Però dicevo appunto che il discorso israeliano del pericolo iraniano trova largo consenso nel mondo arabo, in Arabia Saudita, nei paesi del Golfo. C'è un impegno americano di vendita di armi calcolato sino ad oggi di 144 miliardi di dollari. Cioè paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait, gli Emirati Arabi si stanno dotando di una quantità enorme di armi che servono teoricamente a contrastare lo strapotere vero presunto dell'Iran dal punto di vista militare. E Io ripeto, non credo che l'Iran sia realmente intenzionato ad attaccare Israele, anche possedendo la bomba atomica, per il semplice motivo che un minuto dopo sarebbe distrutto anche l'Iran. È un po' la stessa situazione che c'era diciamo, con Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Ci sono i sottomarini israeliani nell'Oceano Indiano, lo sanno tutti, armati con ordigni nucleari, che sono pronti a rispondere a qualsiasi attacco. Oggi con i satelliti è praticamente impossibile che una qualsiasi nazione possa lanciare dei razzi e non essere individuata. Ora l'Iran ha anche delle possibilità diciamo un po' diverse, inferiori rispetto a Israele anche da questo punto di vista. L'impegno iraniano è chiaramente rivolto a costruire un Iran superpotenza regionale in grado di imporre la sua legge anche agli israeliani, di bilanciare la potenza israeliana, ed è questo che Israele vuole impedire, non che l'Iran lanci una bomba atomica che probabilmente non lancerà mai perché sarebbe anche la sua distruzione, ma semplicemente perché sa che se l'Iran diventa una superpotenza nucleare è in grado di bilanciare il disegno strategico israeliano in quella regione. E quando ci sarà questa guerra, naturalmente non è chiaro. In realtà qualcuno, anche io, pensavo che questa guerra sarebbe scoppiata quest'anno o forse già l'anno scorso. In realtà poi l'amministrazione Obama ha lanciato la politica del cosiddetto engagement, cioè del cercare di intavolare un negoziato, un dialogo con gli iraniani, e gli israeliani hanno dato anche un tempo limite a questo impegno americano, dicendo che nessuna, e lo continuano a ripetere Israele, che nessuna opzione può essere esclusa e che quindi anche l'attacco militare potrebbe scattare per fermare questo potenziale atomico iraniano. Addirittura di recente lo stesso Berlusconi, nelle rivelazioni di WikiLeaks, un altro paese, adesso non ricordo se l'Australia o la Svezia, hanno espresso la stessa preoccupazione del nostro malauguratamente Presidente del Consiglio, cioè che gli israeliani potrebbero utilizzare addirittura loro dei mini ordigni atomici per distruggere le centrali nucleari iraniane in modo da rendere assolutamente impraticabili quelle zone e quindi di fermare completamente questo programma. È uno scenario davvero inquietante, è uno scenario davvero anzi terribile, che va assolutamente evitato. Io temo però che si stia facendo molto poco e che anche in casa americana, e hanno l'amministrazione Obama per motivi assolutamente comprensibili dal punto di vista americano, ha sino ad oggi impedito ad Israele di lanciare questo attacco. Io credo che se questi negoziati del gruppo del 5 più 1, cioè 5 paesi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più la Germania, che hanno avviato con l'Iran, dovessero fallire e le sanzioni internazionali dovessero essere giudicate insufficienti. In realtà le sanzioni internazionali sono già molto pesanti per l'Iran, però Israele dice che sono insufficienti. Tutto questo potrebbe creare in un futuro non lontano le condizioni, da un punto di vista israeliano, per raccogliere quel consenso internazionale ad un attacco che avrebbe delle conseguenze spaventose non solo per gli iraniani, anche perché credo che Teheran, l'Iran siano in grado di rispondere non solo contro Israele ma evidentemente nel resto della regione ad una opzione del genere, senza escludere naturalmente che questo attacco potrebbe cominciare e partire proprio in Libano, cioè colpire il Libano per scatenare una reazione di Hezbollah o forse cercare di indurre Hezbollah a lanciare un attacco per avere un pretesto per scatenare una guerra, e da qui si aprirebbe un conflitto in Medio Oriente diretto tra Israele e Iran che avrebbe delle conseguenze davvero spaventose non solo per quella regione ma per tutti noi.
Infatti volevo aggiungere solo una cosa per quanto riguarda proprio il probabile conflitto, nuovo conflitto, e tutte le forze politiche che a settembre abbiamo incontrato in Libano nella settimana in commemorazione al massacro di Sabra Shatila, alla domanda proprio appunto di un probabile conflitto, tutte quante, da Hariri a Jumblatt a Hezbollah, hanno risposto in modo affermativo una probabile guerra, non qui da un mese o due mesi ma un pochino più lungo nel tempo, proprio per la questione americana che sta attraversando, di questione difficile, quindi non può avere anche un'altra guerra in casa, ma che molto probabilmente in effetti non ci sarà la guerra diretta tra Israele e Iran, ma passeranno, appunto, tutti temono per il Libano. Hezbollah compreso, tutte le forze in effetti sono pronte per fronteggiare una nuova incursione da parte israeliana. Purtroppo questa è una verità che tutti quanti temono e aspettano. Quindi io volevo fare questa domanda, ma visto che tu, Michele, anche la Cinzia prima aveva già risposto, e mi collego questa per chiedere per i trattati di pace che sono iniziati proprio a settembre tra Israele sotto l'egemonia degli Stati Uniti con Abu Mazen, che non hanno portato assolutamente a niente nei primi due o tre incontri che ci sono stati. Come vedi questi trattati, se possono continuare, se possono portare qualcosa, come per tutti gli anni passati, a Napoli compresi, sono un buco nell'acqua?
Ma credo che la realtà sia davanti agli occhi di tutti. È chiaro che questi negoziati non portano da nessuna parte, per il semplice motivo che tutto deve realizzarsi all'interno di una concezione israeliana, lo dicevamo qualche minuto fa, di accordo di pace con i palestinesi. Israele non ha nessuna intenzione di sospendere la colonizzazione come richiedono i palestinesi, non ha nessuna intenzione di dare ai palestinesi quello Stato realmente indipendente e sovrano che loro vogliono, anche se un mini Stato, eccetera. Israele vuole realizzare uno Stato palestinese che sia uno Stato fantoccio, un protettorato. Netanyahu 10 anni fa, quando non era primo ministro, anche se lo era stato tra il 96 e il 99, all'inizio della seconda intifada scrisse un pezzo per il New York Times o il Washington Post, adesso non lo ricordo, in cui delineò esattamente quello che sta avvenendo adesso. Lo scrisse già 10 anni fa, disse che non è vero che tutti i popoli del mondo hanno uguali diritti, così come sanciscono le Nazioni Unite, le dichiarazioni dell'uomo, dei diritti dei popoli. Non è vero, scrisse Netanyahu. Ci sono dei popoli che ne hanno diritto, tipo quello israeliano, italiano o americano, mentre invece altri popoli devono accontentarsi di vivere in entità non meglio definite, con una sovranità molto limitata. Perché? Perché la loro indipendenza metterebbe a rischio la sicurezza di un altro popolo. Si riferiva ovviamente al conflitto israelo-palestinese, ed è esattamente quello che sta accadendo. Cioè Netanyahu, i coloni, la destra, il centro-sinistra, tutti in Israele pensano che questo Stato si debba fare, ma assolutamente senza... che assolutamente non in contraddizione con un disegno più generale di sviluppo della colonizzazione, di realizzazione sul terreno di quelli che sono i disegni già noti da molto tempo. All'interno di questo quadro gli Stati Uniti non vogliono, non sono in grado, non vogliono attuare una politica di effettiva neutralità in quel negoziato, di effettiva equidistanza, per il semplice motivo che anche gli Stati Uniti sono convinti che lo Stato palestinese debba nascere secondo le condizioni di Israele. Anche l'Italia è convinta che lo Stato palestinese debba nascere secondo le condizioni dettate da Israele. Su questo non c'è dubbio. Quando il ministro Rotondi, una delle cime del governo israeliano, oggi passato, anzi qualche settimana fa per la verità, passato a Futuro e Libertà, è venuto a Gerusalemme qualche mese fa, c'era la questione aperta della colonizzazione, gli americani che allora apparentemente chiedevano a Israele di congelare lo sviluppo delle colonie, Rotondi, incontrando la stampa, disse: ah, ho avuto un colloquio con gli amici israeliani, eccetera eccetera, e mi hanno spiegato che bisogna capire che ognuno ha le sue esigenze. Loro hanno l'esigenza di dover costruire per soddisfare quella che è la crescita naturale della colonizzazione. Intendeva dire che siccome nelle colonie nascono tanti bambini, bisogna costruire nuove case, i giovani si sposano, eccetera, come se quello fosse territorio israeliano. E proprio questo è il punto, cioè come Flavio spiegava prima, Flavio Fulvio,
Fausto.
tutti i nomi li ho sbagliati tutti. Come Fausto giustamente diceva prima a proposito delle leggi internazionali, eccetera, che sono molto deboli, Israele le vuole scardinare tutte, cioè bisogna cambiare tutto l'impianto della legalità internazionale, perché altrimenti le politiche poi non trovano una piena applicazione, o comunque verranno sempre, anche se blandamente, molto ingenuamente, messe in discussione. In Israele ogni giorno si aprono i giornali e si leggono annunci di convegni su cosa? Si parla di guerra asimmetrica, si parla del fatto che uno Stato democratico oggi non può difendersi dalla minaccia del terrorismo con le difese classiche che conosciamo. Si continua a ripetere che le convenzioni come quella di Ginevra sono superate, perché oggi uno Stato non combatte più con un nemico che ha carri armati, aerei eccetera, ma che si annida all'interno delle popolazioni civili, per cui che ci vuoi fare? Se poi ne ammazziamo 5.000 di bambini è stato perché ci dovevamo difendere. Cioè tutto questo che deve essere scardinato, smantellato, perché altrimenti non si riescono a realizzare pienamente, compiutamente tutte le politiche che vengono ideate e che alla fine dovranno trovare una realizzazione che ha solo due sbocchi in Palestina: o l'espulsione definitiva di tutti i palestinesi da quel territorio, che io ritengo impossibile perché i palestinesi non si faranno di nuovo deportare, cacciare via da quel territorio, che sia la Galilea o anche i territori occupati di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. E l'altra soluzione, quella più praticabile anche da un punto di vista israeliano, è che i palestinesi vengano concentrati in territori, li possiamo chiamare Bantustan, riserve indiane, ghetti, eccetera, concentrati in territori, devono amministrarsi da soli, dobbiamo pagare noi con le nostre tasse che paghiamo allo Stato italiano e quindi anche di conseguenza all'Unione Europea, con finanziamenti immensi per tenere in piedi questa entità, che dovrà ovviamente e non sarà mai autosufficiente, perché non potrà mai essere economicamente autosufficiente in quelle condizioni, e quindi in questo modo arriveremo alla magica soluzione di pace, che sarà quella dei due stati, dove uno è uno stato vero e che controlla tutto, e l'altro sarà uno stato che noi italiani, francesi, diremo finalmente i palestinesi hanno realizzato le loro aspirazioni nazionali, hanno finalmente creato il loro stato, ma sarà ovviamente un protettorato, uno stato come quelli che esistevano ai tempi del Sudafrica razzista, che anche lì venivano chiamati stati, erano autonomi eccetera, ma naturalmente erano semplicemente delle entità fantoccio che servivano a giustificare certe politiche.
Grazie mille. Possiamo chiudere la serata. Ringrazio tutti i presenti e mi dispiace per gli assenti.
Grazie. Grazie a voi.